Bene, ci siamo, allora è tutto pronto. Carlo Dorofatti dell'Accademia ACOS insieme a noi oggi. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ciao Giorgio.
Ben trovato.
Grazie, grazie.
Benvenuto
grazie,
a bordo del grazie, nostro. L'Accademia, vogliamo ricordare che cos'è l'Accademia ACOS?
Certo, l'Accademia ACOS è un progetto divulgativo, formativo che io ho creato e di cui fanno parte tanti istruttori, amici, ricercatori, quindi non ci sono solo io a condurre questa idea. E attraverso l'Accademia ACOS, che significa Anima, Corpo, Spirito, facciamo delle conferenze, degli incontri, delle serate, dei veri e propri corsi. L'Accademia si struttura anche come una serie di seminari annuali, ovvero una volta al mese, no? Quindi anni accademici durante i quali si snoda un programma di formazione attorno alle discipline psicofisiche di Oriente, di Occidente, quindi lo yoga, la meditazione, le filosofie esoteriche, la ricerca interiore, la psicologia del profondo e tutta una serie di tematiche che ruotano attorno a questa ricerca che tocca il mondo delle medicine naturali, ovviamente, e comparazione tra la moderna fisica e le antiche tradizioni, antichi saperi che spesso sono stati dimenticati, censurati, condannati, quindi si recupera anche un sapere arcaico per applicarlo ovviamente ai nostri giorni, ai fini di un recupero, di un equilibrio, di un benessere, di una possibilità di evoluzione della coscienza, migliorando naturalmente anche la nostra vita di tutti i giorni. Ecco, questo è un po' l'approccio. Le tematiche sono molto, molto, molto diverse, sono tante, appunto si va dalle medicine naturali, allo sciamanesimo, alla meditazione, a diversi stili di yoga, alla danza sacra, e sviluppando poi tutta una serie di temi anche dal punto di vista filosofico, teorico, che riguardano l'esoterismo in generale.
Cioè, la dimensione è quella della divulgazione, eh? Cioè, voglio dire, no, che qualcuno può equivocare, abbiamo detto tante volte, no? Non è, diciamo, non adesso è una... uso questo termine, una setta
assolutamente,
religiosa.
Assolutamente, che... anche perché è un contenitore...
Non ci sono seguaci ma allievi.
Ma certo, ma più che altro ci sono amici che condividono insieme a me una ricerca, una visione delle cose, uno studio, un'esperienza. Poi il campo è multidisciplinare, interdisciplinare, quindi non c'è un riferirsi ad una scuola in particolare o ad un maestro o ad una tradizione. Si prendono in considerazione a livello culturale tutte le varie espressioni di quello che è stato nella storia della ricerca spirituale, della ricerca interiore, intesa come ricerca di senso più che come fede o culto. Quindi attraverso lo studio delle varie tradizioni poi arriviamo a noi e cerchiamo di comprendere come poter trarre da questa consapevolezza una possibilità di conoscenza, di coscienza, di evoluzione, di incontro, di scambio. Questo è un po' la logica, quindi nulla di settario, nulla di esclusivo o che possa richiamare a qualcosa di chiuso e di autoreferenziale, anzi è tutto il contrario.
Sì, spesso alcune volte tematiche che vengono trattate sono anche alla base però di dimensioni anche un po' settarie, no? Proprio però voi queste cose le analizzate dal punto di vista della...
Certo, soprattutto non abbiamo
della consapevolezza, del ragionamento.
Non abbiamo un'impostazione religiosa, non c'è un'impostazione confessionale o devozionale, ma semplicemente c'è una ricerca di sé, c'è una ricerca delle proprie facoltà profonde, una volontà di comprensione dell'essere umano e ognuno del proprio mondo interiore, delle proprie facoltà, dei propri talenti che possono essere liberati, espressi. E a volte anche mettendo in discussione i dogmi religiosi, quindi non è che ci presentiamo come una nuova religione, ma anzi andiamo anche laddove occorre a destrutturare quelli che possono essere dei condizionamenti che derivano dalla religione.
Ecco, ogni primo giovedì del mese, peraltro, ogni primo giovedì del mese alle 21 c'è un incontro fisso a Terni, no Carlo?
Esatto. Infatti...
Ecco, ricordo ancora una volta che siamo in diretta con Carlo Dorofatti a Tu per Tu e stiamo parlando delle tematiche, insomma, che sono al centro anche dell'attività dell'Accademia ACOS. Ogni primo giovedì del mese alle 21 c'è un incontro fisso a Terni.
Sì, il prossimo sarà infatti giovedì 3 maggio. È alle ore 21 all'Accademia Rousseau, che gentilmente ospita questa nostra iniziativa. L'Accademia Rousseau si trova in piazza San Francesco al numero 2 sopra il Rendezvous, e sì, ogni primo giovedì del mese ad ingresso libero gratuito portiamo avanti una serie di incontri. A volte c'è un titolo, c'è un tema, altre volte diamo spazio alle domande in maniera libera, in modo tale che siano le persone, attraverso anche la loro curiosità, a guidare la serata, quindi è dialogo e scambio e confronto. Il prossimo appuntamento, appunto giovedì 3 maggio, avrà come titolo la via della mano destra e la via della mano sinistra nelle tradizioni tantriche, un argomento molto specifico che mi è stato richiesto, e quindi tratteremo questo argomento un pochino per addetti ai lavori, perché si parla di tantrismo, si parla di tradizioni yogico-tantriche orientali, e da qui lo sviluppo delle due tradizioni di riferimento, la via della mano destra e la via della mano sinistra, che poi tra l'altro ritroviamo anche come impostazione cognitiva, come approccio anche in Occidente, sebbene le si possano chiamare in altri modi. Approfondiremo questo tema quindi giovedì 3 maggio alle ore 21 qui a Terni all'Accademia Rousseau.
Leggo ancora tra le attività accademiche i corsi serali di meditazione.
Sì, ogni venerdì sera abbiamo l'incontro di meditazione, quindi sono vere e proprie lezioni, praticano diversi stili di meditazione. Adesso stiamo analizzando, stiamo facendo esperienza di una meditazione di carattere sciamanica, quindi tamburi, musica, non è la meditazione che si può pensare di solito, no? Per cui si sta in silenzio con le gambe incrociate a respirare, ma è un qualche cosa di più dinamico. In ogni caso, in vari momenti approfondiamo diversi stili, quindi dalla meditazione trascendentale alla meditazione che deriva dagli yoga tantrici, alla meditazione finalizzata a un maggior rilassamento ed equilibrio psicofisico, fino ad arrivare a questa meditazione che invece esalta le nostre energie vitali attraverso il ritmo, il tamburo, quindi si avvicina molto all'esperienza tipica dello sciamanesimo.
Questo ogni venerdì sera?
Ogni venerdì sera presso il centro Spazio Atman, che si trova in via 20 settembre 23 qui a Terni. E alle 20:45 ci troviamo lì, se avete voglia di esserci potete contattare Daniela, che è la nostra segretaria generale, al 339 4522 858, oppure scrivere a segreteria@accademiaacos.it.
Quindi sono questi livelli, no? Il primo giovedì del mese questi incontri a Terni, il prossimo sarà giovedì 3 maggio, poi la possibilità insomma di accedere a corsi serali di meditazione, sì, ogni venerdì sera, e poi ci sono le attività accademiche vere,
sì,
e proprie.
Poi ci sono le giornate accademiche vere e proprie da settembre a giugno, una volta al mese, alla domenica, spesso al sabato ma più spesso alla domenica. Inizierà un nuovo primo anno accademico a settembre, domenica 23 settembre sarà la prima giornata, e questa è l'occasione per approfondire tutti questi temi attraverso un percorso strutturato in forma più scolastica, quindi accademica. Ci sono io, ci sono diversi istruttori, tutte le informazioni le trovate sul sito www.accademiaacos.it. ci sono le materie, gli istruttori, i programmi, il materiale didattico, le date. E anche qui per informazioni 339 4522 858, Daniela, oppure segreteria@accademiaacos.it. L'Accademia è proprio il nostro fiore all'occhiello, perché ci permette di approfondire in forma graduale tutti questi temi, quindi ripeto, lo yoga, la meditazione, la danza, discipline psicofisiche che toccano la bioenergetica piuttosto che dinamiche di autocoscienza, il tutto ovviamente corroborato da uno studio anche filosofico di carattere ermetico, di carattere esoterico. Si parla di alchimia, si parla di tradizioni spirituali di vario genere, cercando ovviamente la migliore applicazione per quello che può essere oggi, nella nostra epoca, una serie di strumenti che ci permettano di vivere con maggiore consapevolezza, con maggiore coscienza e stando meglio. Tra l'altro si toccano anche le medicine naturali, quindi la medicina tradizionale cinese, l'agopuntura, le erbe, la fitoterapia. Uno dei nostri collaboratori più attivi su questo fronte è il dottor Marco Menichelli, che tra l'altro molti conoscono perché è titolare della farmacia che si trova alle fontane, no? La parafarmacia. Ecco, lui è molto bravo sul fronte dell'erboristeria, della fitoterapia, quindi tutto quello che è fitoterapia energetica ci aiuta a portare avanti anche questi aspetti. Collaboriamo anche con il dottor Massimo Formica, che adesso a Narnia ha appena aperto un bellissimo centro. Lui è uno dei massimi esperti di epigenetica, ma è uno di quei medici che ha una visione olistica, una visione ampia della terapia, della prevenzione, ma tiene conto anche di quello che è il mondo spirituale, il mondo emotivo di una persona che non è distaccato dal corpo. Quindi è molto bello che oggi molti medici con i quali collaboriamo abbiano una visione olistica dell'individuo, una visione più profonda della malattia, della guarigione, dei suoi significati, e questo ci permette di affrontare questi temi anche in maniera competente, ecco, fondata comunque su un'esperienza che è medica, che è scientifica. Ecco, questo è molto importante per me.
In questo spazio hanno grande rilievo anche delle domande che ti arrivano in vario modo, attraverso diverse forme, che tu sei molto presente anche sui social, no?
Sì.
YouTube, anzi, anche questo spazio andrà poi su YouTube.
Sì.
Carlo sta riprendendolo, poi verrà postato lì, ma anche su Facebook, no?
Sì, certo. Questo spazio, questa trasmissione è proprio basata sul fatto che mi arrivano delle domande via email. Io a volte neanche le leggo, perché a me piace poi affrontarle in maniera così in tempo reale, se no poi se le leggo prima allora ci penso, mi penso alla risposta. Invece mi piace anche così dare delle risposte che sorgono sul momento alchemico, ecco, sull'onda del momento, in maniera viva, verace. Io invito a scrivermi info@carlodorofatti.com, mi mandate le vostre domande e questo diventa l'occasione per interagire. Ci sono anche i webinar del martedì sera, giovedì questo ci sarà un webinar dedicato alla simbologia degli arcani maggiori dei tarocchi. Tutte queste informazioni le trovate.
Questa è proprio curiosa,
Le trovate sul
è
mio
molto,
profilo.
È affascinante questa
assolutamente,
cosa.
Perché
i tarocchi sono, cioè, molti ne abusano, no? Però insomma è una cultura molto antica, interessante,
Sì, non nascono e non si devono limitare all'essere visti come uno strumento per la divinazione. I tarocchi attraverso la loro simbologia raccontano la storia dell'universo e la storia dell'uomo nell'universo, la storia ideale, archetipica dell'evoluzione dell'anima, soprattutto attraverso i 22 più 2, i 24 arcani maggiori, che attraverso appunto simboli precisi raccontano una storia. E questa storia è la storia di ognuno di noi, la storia di quel potenziale spirituale, divino, che attraverso l'esperienza umana può risvegliarsi e ricondurre l'esperienza umana, fatta di emozioni, sentimenti, contraddizioni, sfide esistenziali, può ricondursi tutto questo ad una, all'assoluto, quindi ad un principio superiore, ad una possibilità di trascendere questa esperienza per affacciarsi poi a nuove avventure, a nuove possibilità tra i mondi del possibile. Quindi è un'avventura evolutiva quella che possiamo leggere attraverso i tarocchi.
Credo che
il
termine tarocco vuol dire una cosa tipo via,
tarot,
viaggio.
Sì, via, viaggio, ruota, percorso,
percorso,
giro, sì, rotas, quindi il tempo, quindi l'evoluzione dell'anima nel tempo,
come... la consultazione dei tarocchi, che non sia una consultazione banale e tesa soprattutto a scucire un po' di soldi al consultante,
non è questo,
è qualcosa di diverso, insomma, è proprio fare il punto in un viaggio praticamente.
Ma tutte le tecniche cosiddette divinatorie in realtà sono diventate divinatorie, ma all'inizio rappresentano simboli che ci aiutano a entrare in contatto con il nostro mondo interiore, con il nostro mondo profondo. Sono simboli archetipici, ancestrali. Pensate alle rune, per esempio. Pensate ai simboli che caratterizzano il sistema dei chakra, oppure alla Kabbalah, la Kabbalah ebraica,
il Li Ching cinese, no? Anche
Li Ching, senz'altro, i trigrammi, gli esagrammi, in realtà sono modi per rappresentare l'universo nella sua complessità e il viaggio della coscienza attraverso l'universo umano. Poi sono diventati anche strumento di mantica, perché è vero, questi segni, nel momento in cui vengono estratti, vengono lanciati, vengono scelti sulla base di una domanda, ecco che il momento sincronico, l'attimo sincronico, pone in relazione il pensiero del consultante, la sua istanza, la sua domanda, con il simbolo che in quel momento viene estratto o viene a far parte di un sistema di lettura. Ecco che in quel momento estrarre proprio quella carta o quella runa o quel esagramma ha a che fare con le risposte che possiamo intuire, indagare e lasciare emergere dentro di noi. Quindi ci dà un segno, ci dà una traccia, vuol dire che la nostra domanda è in sintonia con quel simbolo, con i significati di quel simbolo. E quindi questo diventa l'occasione per una riflessione sulla base di questa simbologia, di questa lettura, un'analisi per comprendere aspetti che riguardano la domanda che abbiamo formulato, quindi segni, indicazioni. Ovviamente non è una predizione del futuro, ma è piuttosto un consiglio, un'indagine, una opportunità di riflessione. Poi sì, possiamo anche immaginare che ci diano delle indicazioni, ma teniamo conto che non esiste un futuro predeterminato.
Quando per esempio parlavi di...
Possiamo sempre, come dire, attivamente cambiare anche l'esito delle cose, cioè viene dato un segno, un segnale,
sì, ma è un momento
e non
di...
è qualcosa che è ineludibile.
È un momento di riflessione, insomma.
Certo, e poi...
il bravo interlocutore, cioè il punto di riferimento del consultante, è proprio... colui che riesce a fare un po' il maieuta,
un facilitatore, no? Fuori, ecco, perché non è lui che legge, è un facilitatore tra quello che il simbolo richiama e la persona che in quel momento...
Banalmente, quando qualcuno dice, ma tutte queste cose te le ho dette io, no? Quando il consultante pensa di andare a fare una consultazione di questo tipo e si aspetta che uno gli predica il futuro, dice, ma tu mi hai domandato delle cose che io già stavano dentro di me, significa che quello ha fatto il lavoro fatto bene.
Allora,
insomma,
qui parliamo dell'uso di questi strumenti in maniera appunto un po' banale
e a volte anche truffaldina,
perché c'è qualcuno che vuole fare un po' il fenomeno e quindi vuole dimostrare che conosce segreti della persona, conosce il futuro della persona, rivela cose che solo la persona sa. In realtà, per carità, tutto può essere, perché poi le facoltà della mente, i misteri della psiche, le nostre potenzialità interiori sono davvero infinite. Quindi io non voglio per questo dire che non sia vero in senso assoluto e negare questa possibilità di empatia, di relazione. Però diciamo che molto spesso cosa accade? Che persone molto preparate, molto addestrate, sono in grado di, instaurando un dialogo con il consultante, effettivamente attraverso tecniche psicologiche, tecniche ipnotiche precise, che se vogliamo vengono insegnate anche agli illusionisti, anche a quelli che fanno quei giochi per cui sono in grado di predire quale carta estrarrai o quale frase scriverai su un pezzo di carta. A volte ci sono anche negli spettacoli invitati questi personaggi, questi mentalisti, no? In realtà qual è il trucco? Il trucco è che in maniera molto abile queste persone riescono effettivamente a raccogliere una serie di informazioni, sia da quanto la persona dice, ma anche dal suo modo di muoversi, dal suo vestiario, dal suo modo di esprimersi, da una lettura fisionomica, quindi
linguaggio del corpo, no?
Sono molto bravi a non solo raccogliere informazioni e poi dicendole sembra quasi che questi le abbiano colte dai misteri dell'universo, e questi dicono: ma come hai fatto? Sono molto bravi a intuire, a mettere insieme, poi ci provano, voglio dire, su 10 volte 8 magari non vanno a buon fine, ma su quei 2 che vanno a buon fine fa molta presa, innesca una bella suggestione, no? E quindi loro puntano su quei 2, non sugli altri 8. Ecco.
Sì, no, questo succede spesso, no? Quando,
questo è un po' poi il modo.
Quando per esempio uno vince, non so, 120 milioni al Superenalotto, sembra che abbiano vinto tutti, in realtà poi qui c'è tutti gli altri milioni che continuamente giocano e perdono, uno se lo dimentica.
Il banco,
no?
Vince sempre.
Il banco vince sempre. Senti, no, è interessante questa cosa, analizzare, vedere, perché noi perdiamo anche un'altra delle cose, la chiromanzia, no? Cioè analizzare la lettura della mano, siccome poi parlerai della mano destra, della mano sinistra.
Ma non è la mano fisica, è allegorico, la mano destra e la mano sinistra. Sono due vie che hanno questo nome per un motivo un po' particolare.
Ma la mano è fondamentale, perché nello sviluppo dell'intelligenza umana, una volta feci un corso d'esame all'università di antropologia, il corso era quello di antropologia culturale con il professor Ciresi a Roma, e si parlava di metalinguaggi, si parlava proprio del fatto che quello che caratterizza lo sviluppo dell'intelligenza dell'Homo sapiens sia proprio un certo uso della mano,
il pollice opponibile,
ma proprio il modo di costruire strumenti, no? Che è tipico dell'intelligenza umana. È molto interessante, evidentemente il modo di usare le mani praticamente ti forma anche tutta una serie di particolari linee, ne valorizza alcune invece di altre, eccetera eccetera, quindi anche quello può essere un tramite attraverso il quale uno può riflettere sulla propria personalità, credo, no? Al di là delle previsioni, c'è una linea lunga della vita o l'amore o cose di questo genere, insomma.
Beh, la fisionomica,
sempre stando attenti ai ciarlatani,
certo,
insomma, no?
Però la fisionomica è una disciplina interessantissima da considerare, non è proprio una cosa così buttata là. E il nostro corpo può essere letto, ci sono tradizioni di tutto rispetto che insegnano i principi della fisionomica nella lettura del volto, nella lettura della postura, nella lettura dei nei, nella lettura delle mani. È un po' come poi se il nostro corpo avesse dei punti particolari, delle centraline di lettura o di intervento, pensate quindi anche all'agopuntura o a certe tecniche di riflessologia, che non è solo plantare. Riflessologia, per esempio, il nostro capo ha tutta una serie di punti che poi sono rispondenti su vari organi, varie parti del corpo, così come la pianta dei piedi. Ecco, questa è una disciplina molto interessante, perché l'essere umano è un microcosmo che può essere decifrato, e da questa decifrazione si possono trarre delle indicazioni, la predisposizione a certe malattie, la predisposizione a esporsi a certi eventi piuttosto che ad altri. Ripeto, non è una predizione assoluta, perché poi ognuno dotato di capacità di scelta, di libero arbitrio, può naturalmente contraddire una lettura che gli è stata fatta, ma quella lettura è stata fatta proprio per mettere in guardia la persona, per dargli delle indicazioni utili affinché magari facendo certe scelte possa evitarsi dei problemi oppure sviluppare e enfatizzare certe possibilità. Quindi la predizione del futuro non è mai assoluta, è sempre possibile poi modificare le cose in base alle nostre scelte, al nostro cambiamento. La lettura è sempre una fonte di... come dire, è un espediente, è un'occasione di riflessione.
Sì, attraverso un colloquio anche, no?
Sì, poi ecco che
i tramite sono...
Certo, questo può, si può chiamare psicoterapia, oppure si può chiamare divinazione nel momento in cui utilizza certi simboli codificati.
C'è anche proprio una branca della psicoanalisi che si affida anche a queste...
Jung
gli archetipi, i simboli.
La lettura degli archetipi universali, gli archetipi dell'inconscio collettivo. Ecco, per tornare agli arcani maggiori dei tarocchi, possiamo dire che quel simbolismo... che è effettivamente arcaico, perché attenzione, i tarocchi, o chiamati anche il libro di Thoth, non sono antichi. I tarocchi nascono in periodo rinascimentale, uno dei primi mazzi è stato miniato dal Mantegna, e il mazzo dei tarocchi così come lo conosciamo nasce nel 600, quindi non è qualcosa di antico, ma i simboli che vi sono riportati, quelli effettivamente sono arcaici, sono simboli che derivano da una tradizione, da un filone che affonda le sue radici effettivamente in antiche tradizioni, soprattutto in tradizioni egizie, caldeo-egizie. Poi abbiamo varie contaminazioni, Eliphas Levi è stato un magista dell'Ottocento, del Settecento, dell'Ottocento, che ha poi studiato le possibili corrispondenze tra questa simbologia, la numerologia pitagorica, le Sefirot della Cabala ebraica, quindi ha creato tutta una serie di corrispondenze tra la simbologia originale dei tarocchi e altri sistemi, la Cabala, la numerologia, l'astrologia, e da lì in poi la scienza dei tarocchi si è aperta a tante discipline e diventa poi un'occasione di studio multidisciplinare molto interessante.
Senti, già io cerco di...
Certo, se no...
Ma le mie curiosità rispetto ai tuoi saperi sono enormi, quindi a volte ti porto anche su
altri... Ben volentieri.
No, questa cosa delle domande, Andrea per esempio dice: sì. Caro Carlo, ti sento spesso parlare di medicine naturali, anche oggi ne accennavi, no?
Sì.
Di ricerca interiore, di spiritualità, talvolta anche di esoterismo. Qual è la relazione tra i tuoi studi e la tua divulgazione con quello che nel mondo esoterico e filosofico si intende per magia? Poi è anche implicito in quello che ci siamo detti fino adesso, no? Tutto sommato.
Sì, hai fatto bene, caro Andrea, a specificare nel mondo esoterico e filosofico, perché per magia dobbiamo riferirci ad una accezione alta del termine, quindi non si parla di prestigiatori, non si parla di illusionisti, non si parla del mago Otelma, non si parla del mago di Napoli e di queste buffe rappresentazioni di una deformazione di quello che può essere il termine magia, che effettivamente è stato devastato, è stato inflazionato, è stato distorto all'infinito. Per magia intendiamo la scienza dei magi, intendiamo quella... allora, l'etimo deriva da mog. Mog è dominio, potere, ma è un dominio su se stessi, quindi non è un dominio sugli altri o sulla realtà, come spesso poi è stata purtroppo intesa, fraintendendola, la magia, la scienza dei magi. La scienza dei magi indaga quegli strumenti, quella consapevolezza che ci rende padroni di noi stessi, conoscitori di noi stessi. Quindi è un potere che esercitiamo su di noi, in chiave evolutiva ovviamente. Ora, dal punto di vista esoterico, filosofico, la magia ha avuto diverse definizioni. Parliamo delle definizioni più vicine a noi, diciamo dal periodo rinascimentale in poi, quando assistiamo a diversi revival magici, perché c'è il revival rinascimentale con i neoplatonici, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, le traduzioni dei testi ermetici, poi abbiamo un altro revival nel Settecento e un altro revival ancora negli anni 70, negli anni 80 del secolo scorso. Per esempio, Cornelio Agrippa diceva che la magia è l'arte di esplorare i misteri della natura, è la scienza che ci permette di scoprire ciò che è al di là delle apparenze sensoriali, comprendere le dinamiche profonde della natura. Quindi, in questo senso, si avvicina molto all'istanza scientifica, a una prassi scientifica, anche se l'universo magico è più esteso rispetto a quello che poi la scienza positivista, materialista, intende come realtà. La realtà in senso magico tiene conto delle emozioni dell'uomo, tiene conto del pensiero, delle forme pensiero, del mondo energetico, del mondo sottile. Poi altre accezioni, effettivamente, da Eliphas Levi ai vari grimori medievali, insomma, i vari alchimisti. Effettivamente, oltre a quello che è l'esplorazione dei misteri della natura e quindi anche del mistero dell'uomo, la propria sensibilità interiore, spesso questa indagine, tra l'altro, svincolandosi dalla religione, anche se molto spesso non lo si poteva fare in maniera troppo esplicita, quindi per evitare condanne, inquisizioni. Alla fine si riportava tutto al di sotto dell'autorità divina, però in realtà ecco che questa indagine interiore è profondamente umanista. Altri esoteristi, altri filosofi, altri magisti, come piace a me definirli, hanno in effetti inteso nella magia la possibilità di scoprire sì le leggi della natura, le leggi della realtà, quelle reali, quelle che veramente sottendono ai meccanismi della realtà, intendendo quindi che spesso noi interpretiamo attraverso la nostra mente, i nostri sensi, determinati meccanismi, ma in realtà dietro a questi meccanismi esistono dei meccanismi più profondi e imparando, comprendendo il criterio reale di funzionamento del reale, esercitare un potere sulla realtà. Ecco, da qui inizia purtroppo una distorsione del concetto di magia, perché spesso viene associata alla ricerca di un potere soprannaturale, che secondo me non ha senso proprio come impostazione di base, perché la scienza dei magi come filosofia di base, vede l'essere umano come una occasione di evoluzione della coscienza, ovvero noi siamo già coscienza, siamo già divini e siamo qui per esplorare un'esperienza umana. Quindi noi non siamo qui per evolvere e diventare divini, se non intendendo questo come un riscoprire la nostra divinità che poi in potenza già è dentro di noi, già pulsa dentro di noi come logos, come potenziale che poi emerge, può emergere dall'esperienza dell'incarnazione. Quindi il mago è colui che è cosciente di essere divino, è cosciente che la sua natura è divina e vuole rievolverla attraverso l'esperienza umana. Quindi rinuncia alla propria onniscienza per sperimentare l'incertezza e il libero arbitrio, rinuncia alla propria onnipresenza per gettarsi nel mare del tempo, in incarnazioni diverse, rinuncia alla sua coscienza totale per rinnovarla attraverso la sfida della vita, che è contraddizione, che è incertezza, che è nuova scoperta, nuova evoluzione. Quindi capite bene che da questo punto di vista non ha senso che lo scopo della magia debba diventare un potere sugli eventi, una conoscenza del futuro, perché noi siamo proprio qui per evolvere la nostra coscienza attraverso l'incertezza degli eventi, attraverso l'incertezza del futuro, attraverso la debolezza umana che si fa forte in quanto intelligenza in evoluzione e non in quanto esercizio di un potere soprannaturale. Quindi è assurdo pensare alla magia come la ricerca di un potere soprannaturale, la ricerca di
Del dominio sulle altre
quello
o
è un
sul corso
sedare.
degli eventi.
Il mago non vuole sedare le proprie paure, perché il mago sa che la morte non esiste, lui è un essere eterno, è una coscienza, non è un corpo è un principio imperituro, non ha paura, sta giocando con l'illusione della realtà materiale, sta giocando con l'illusione dell'insidia, della sfida, dell'esistenza. Quindi il filosofo, il saggio, il mago è colui che anzi spera nell'incertezza, spera di poter incontrare sempre nuove possibilità per sfidare la propria coscienza, la propria intelligenza. Non ha come scopo invece quello di prevedere il futuro o esercitare un potere sulla realtà, perché quello piuttosto è risponde a una necessità, cioè alla paura. La paura della morte, la paura dell'ignoto, ma queste paure non sono proprie di coloro che invece sono coscienti di essere creature eterne, imperiture. Di che cosa debbono avere paura? Di che cosa dobbiamo avere paura? La paura nasce con l'ignoranza di noi stessi. Quindi ecco che il percorso magico è un percorso di recupero della consapevolezza della nostra natura reale. Aleister Crowley diede una definizione di magia molto importante. Lui era un magista inglese del secolo scorso, molto controverso, che però ha dato una definizione molto interessante che oggi per lo più viene considerata nel mondo esoterico. Diceva: la magia è la scienza e l'arte di provocare cambiamenti in conformità con la propria volontà. Ovviamente quella volontà non è il capriccio di un ego ingordo e superficiale, ma è la volontà vera della nostra coscienza di evolvere e quindi di produrre realtà che manifestino le occasioni attraverso le quali questa coscienza può evolvere. Spesso è stata invece
la chiave di questa frase, di questa frase è proprio in quel verbo, no, in quel sostantivo, inconformità.
Inconformità. No? Purtroppo è stata poi interpretata come: ah, allora è il potere di poter intervenire sulla realtà attraverso l'esercizio di arti misteriose, no? Quindi ecco che io voglio una cosa e la ottengo perché scopro un potere. Questo no, questo è l'aspetto più infantile e meno pertinente con il discorso esoterico e con il discorso magico. Invece la mia definizione di magia, perché anch'io ho dato una mia definizione di magia del tutto originale, che però più o meno cavalca l'impostazione semantica della definizione di Crowley, è questa: la magia secondo me è l'arte e la scienza di vivere la vita, quindi non di provocare cambiamenti, vivere la vita in conformità con la nostra natura reale.
Questa e qui ci fermiamo. Poi naturalmente le varie espressioni e i vari esempi di questo si le vincono dai corsi, dalle conferenze.
Però ci tenevo a dire ovviamente è pertinente con le medicine naturali, la ricerca interiore, la spiritualità, quello di cui mi sentite parlare, perché la magia, se diventa, ripeto, l'arte e la scienza di vivere la vita in conformità con la nostra natura reale, ovviamente progressivamente riscoperta, risvegliata, è ovvio che è pertinente con la conoscenza di noi stessi e con la ricerca spirituale, con la ricerca di senso e con la capacità poi di risvegliare in noi tutti quei talenti e quelle possibilità che si riconducono alla nostra natura reale, che non è solo fisica e corporea, ma è anche energetica, spirituale, divina.
C'è una, non so se ci sia una corrispondenza anche etimologica, come c'è un'assonanza fra mago, magista e magister.
Certo, perché il mago diventa poi anche il essendo padrone di se stesso, diventa anche
insegnante, divulgatore.
Sì, magia, magistero, sì, è capacità anche di trasmettere questa conoscenza, condividere questa conoscenza, risvegliarla negli altri, questa possibilità spirituale. Magia risuona anche con immagine, per esempio, no? Poi alcuni dicono immaginazione vuol dire in me mago agere, in realtà non è proprio così. Comunque ormai va di moda questa cosa, per cui immaginare significa in me mago agere. Va bene, l'immaginazione ha molto a che fare con la magia, perché l'immaginazione
c'è un'altra domanda. Isabella dice: mi ha incuriosito molto il tuo articolo sull'ufologia pubblicato sul recente numero di Graal. che cos'è per te l'ufologia e in che modo si inserisce nella tua ricerca?
Caspita, questo è un discorso molto ampio, perché per me l'ufologia non è quella degli oggetti volanti non identificati con gli omini verdi sopra. C'è anche quel fenomeno, però è l'interpretazione, la chiave di lettura che dobbiamo semmai un pochino raffinare, perché l'ufologia degli anni 60, degli anni 50, degli anni 60 era l'ufologia effettivamente dell'UFO e degli omini che lo pilotano, no? Che arrivano da Marte, ecco, era un po' quella, no? O che arrivano da pianeti lontani viaggiando sulle loro astronavi. Poi nel corso degli anni 70-80 si è raffinata un pochino e quindi l'ufologia è diventato anche altro, a parte poi dar luogo a quel fenomeno molto interessante che è il fenomeno del contattismo, quindi non solo io l'UFO lo vedo, ma entro anche in contatto con chi lo pilota, no? con gli omini, e quindi ecco il contatto, il contatto di primo tipo, di secondo tipo, il contatto del terzo tipo, hanno fatto anche un film molto famoso, incontri ravvicinati del terzo tipo, fino ad arrivare al contattismo, che è un contatto psichico. Però l'ufologia dal mio punto di vista è un qualcosa di un pochino più articolato, perché nel momento in cui noi parliamo di interferenze, parliamo di un qualche cosa che possa avere senso, di cui possa avere senso parlarne, perché poi tenete conto che esistono dal dopoguerra a oggi tutta una serie di sperimentazioni militari di cui noi non sappiamo nulla, per cui l'oggetto che vediamo volare nel cielo è non identificato da me, che non ne so niente, ma magari è un che ne sappiamo se non sia un prototipo di qualche velivolo militare, per cui UFO, oggetto volante non identificato, sì, non identificato da noi, che vabbè, non immaginiamo neanche magari che tipo di sperimentazioni vengono svolte nelle basi aeronautiche militari segretate ad altissimo livello. Quindi dobbiamo sfoltire tutto quello che può essere l'avvistamento di velivoli che invece fanno parte della sperimentazione militare e noi non ne sappiamo niente. Tra l'altro, su questi fenomeni prima i governi, soprattutto gli Stati Uniti, usavano la politica del cover up, cioè non ne parliamo, si silenzia tutto quanto perché questa è top secret. Invece poi, da quando sono iniziate le mode degli UFO, i governi hanno cavalcato quest'onda, perché un modo per nascondere è anche quella di lasciar parlare a vanvera. Quindi effettivamente si è incoraggiato anche un certo tipo di immaginario collettivo attorno agli UFO, proprio perché si è visto che questa confusione di ipotesi, di dibattiti, di idee che spesso diventavano anche religioni, perché in America molte correnti ufologiche sono diventate religioni, sono la religione degli extraterrestri, la Confederazione Galattica, Ashtar Sheran e tanti altri aspetti che hanno a che fare un po' con l'ufologia, un po' con lo spiritismo che viene riciclato in contattismo. Figure come George Adamski, ma in Italia Eugenio Siragusa, che aveva fondato poi il centro studi Fratellanza Cosmica, che diceva di essere in contatto con queste forze, con questi alieni. Però anche da quel contesto vengono fuori personaggi come Giorgio Bongiovanni, che arriva dal contesto ufologico e poi va in giro a far vedere le stimmate ed è diventato una specie di santone, che traduce poi l'esperienza del contattismo in una chiave messianica tutta sua. Quindi non è raro il fenomeno per cui dall'ufologia si passa al contattismo e poi si passa a nuove forme di religioni moderne anche un po' bizzarre. Però insomma il fenomeno è molto interessante, perché l'evoluzione dell'ufologia è stata quella per cui ok, vediamo una cosa. Ora, lasciamo perdere le bufale, lasciamo perdere le fake news, lasciamo perdere le eventuali sperimentazioni militari. Però, effettivamente, a volte ci sono dei fenomeni inspiegabili, difficili da e questi sono dagli anni 50 in poi perlomeno classificati, diffusissimi in tutto il mondo, per cui non stiamo parlando di qualcosa che non ha senso, stiamo parlando di un fenomeno che esiste, che c'è, magari per il 99% è spiegabile o è fantasia, ma quell'1% c'è, e quell'1% comunque riguarda già migliaia e migliaia di casi documentati che poi rientrano anche negli archivi top secret dei vari governi e delle varie aeronautiche, perché spesso sono anche gli stessi piloti di aerei che avvistano, e allora poi quando si declassificano i file, molti governi, molti stati hanno declassificato molti file degli anni 70, degli anni 80, in cui effettivamente si parla di avvistamenti misteriosi. Quindi il fenomeno esiste. Poi arriviamo al fenomeno dei rapimenti, insomma ci sono tanti sviluppi. Però attenzione, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una interferenza dimensionale, più che l'extraterrestre che arriva qui con la sua navicella, chissà perché, e anche qui le varie ipotesi, sono cattivi, sono buoni, vengono per salvarci, vengono per vampirizzarci, distruggerci, anzi l'umanità è stata creata da esseri extraterrestri che volevano schiavizzare l'uomo, eccetera eccetera. Ecco, al di là di questo però si parla piuttosto di interferenze aliene, cioè di una interferenza extradimensionale, per cui queste forze, queste entità non arrivano dallo spazio profondo, ma giungono da altre dimensioni del possibile, da mondi paralleli, da altre dimensioni, e assumono, nel momento in cui entrano nel nostro campo elettromagnetico, nel nostro piano di esistenza, assumono una forma adatta. Addirittura questa forma adatta prende i connotati dello psichismo umano, dell'inconscio collettivo, con le sue paure, le sue aspettative, le sue possibilità sensoriali, per cui quello che vediamo non è altro che un qualcosa a cui diamo noi forma, ma di per sé può essere un'energia, può essere fatto in maniera completamente diversa da come noi lo vediamo. Noi attribuiamo a quella forma una connotazione che è compatibile con la nostra mente, con la nostra possibilità di percezione, e questo accade con chi vede le Madonne, con chi vede gli gnomi e gli elfi e le fate. Forse si tratta degli stessi fenomeni interdimensionali che però vengono rivestiti della cultura di chi le osserva. Quindi ecco che magari lo stesso fenomeno, un religioso ci vede la Madonna, un ufologo ci vede un disco volante, un irlandese ci vede una fata che vola. In realtà, ecco, sono interpretazioni umane, perché queste forze potrebbero anche essere impersonali, interferenze aliene molto lontane dalla nostra concezione di realtà, proprio perché giungono da altre dimensioni del possibile, ma assumono una percepibilità compatibile con il nostro psichismo collettivo. Questo è un fenomeno molto interessante.
Potrebbe essere anche reciproca, cioè l'interpretazione del nostro sentire potrebbe essere anche dall'altra parte adesso.
Assolutamente sì, anche perché
l'incomprensibilità potrebbe essere bionivoca.
Certo, poi da qui a cercare di capire di che cosa si tratta, quali siano, ecco, a me fanno ridere quelli che fanno le classificazioni delle razze aliene, quelli che fanno addirittura pretendono di aver capito qual è la loro agenda. Ah, adesso fanno questo, fanno quell'altro, sono buoni, sono cattivi, sono fatti così, sono fatti cosà. Qui entriamo un pochino in qualcosa di azzardato, ecco, perlomeno, perché qui bisogna più che altro capire di che cosa stiamo parlando. Dato che stiamo parlando di realtà aliene, noi dobbiamo capire che cos'è la realtà, perché noi non siamo neanche sicuri di essere qui adesso, noi che stiamo parlando non sappiamo neanche che cosa sia la nostra realtà. La nostra fisica oggi ci sta dicendo che quello che siamo, che vediamo, che pensiamo di toccare, di vedere, neanche esiste, perché viene riassemblato nel nostro cervello, ma è un fascio di energie che di per sé non ha materialità. E dobbiamo ancora capire che cosa siamo noi, figuriamoci pretendere di capire che cosa sono, che cosa sanno, che cosa vogliono queste eventuali forme di interferenze, di interazione. Quindi Io siamo farei un bagno di umiltà, ecco, ecco, prima
siamo
di
un
dire...
po' in ritardo, sarebbe un'altra domanda, ma anche questa credo che avrebbe bisogno di una... cioè, ammettendo, Marco, ammettendo un eventuale ruolo nell'interpretazione dei sogni in ambito psicoterapeutico, qual è il ruolo e la funzione dei sogni in ambito spirituale o esoterico?
Io proporrei di iniziare la nostra trasmissione, che sarà la prossima volta giovedì 3 maggio, giusto?
Proprio con i sogni.
Proprio con questa domanda, perché il discorso sui sogni merita un pochino più di tempo. Per cui, anzi, adesso abbiamo anche sforato e mi scuso, però gli
no,
argomenti
no, è
sono,
anche,
sono molto...
È anche colpo o merito mio, nel senso che ci sarà, cioè, c'era una c'erano tutta una serie di cose da dire sulla, per esempio, sugli arcani, sui certo. tarocchi, eccetera, eccetera, che bisognava dirle, nel senso che anche in modo divulgativo, anche in
sì, poi cioè, io a volte
mettere in guardia nel... contro tutta una serie di cose per capire qual è invece il significato più profondo certo. e corretto, no, di tutto questo,
certo, certo.
che mi pare che sia proprio l'aspirazione della tua attività accademica.
Sì, da qui anche quindi la relazione con la ricerca interiore, perché noi siamo i protagonisti del mondo che attorno a noi si determina. Ecco, allora l'ufologia, tutti questi temi sono in stretta relazione con lo studio della nostra coscienza.
Grazie Carlo. Allora, vogliamo dire come si fa a contattare la tua accademia, tanto prima di salutarci?
Certo, Daniela Ranocchiari è la segretaria, 339-4522-858, oppure segreteria@accademiaacos.it. Anche in questo indirizzo potete mandarmi le vostre domande.
Ci vediamo giovedì 3 maggio.
Esatto, qui in radio, perfetto.
Alle 10:30.
Grazie,
grazie Carlo.
Grazie, grazie Giorgio, grazie a tutti.
Avete ascoltato quindi A Tu per Tu con Carlo Dorofatti. La cadenza di questo appuntamento è quindicinale, per alcuni giovedì invece siamo stati andati in onda con cadenza settimanale. Ed è stato veramente un piacere affrontare questi temi molto delicati, molto interessanti, anche un po' misteriosi, con una persona che se ne occupa nel senso e nel segno della consapevolezza di sé. Ed è una cosa che riguarda ciascuno di noi, naturalmente. Quel sé siamo noi, insomma. Grazie di nuovo a Carlo Dorofatti e alla prossima.